È bello essere qui di nuovo e vedere tutti i fratelli e sorelle. Ed è sempre una buona cosa riunirsi assieme per il Signore. E anche è proprio nel nostro cuore, vogliamo, siamo qui per il Signore. Abbiamo un vero peso, non solo il desiderio di condividere qualcosa, ma un peso per questo fine settimana.
E
abbiamo scelto come tema Cristo, la nostra eredità, la realtà del buon paese. È il titolo della conferenza. È meraviglioso, Cristo, vedere Cristo come la nostra eredità. E vorrei leggere assieme alcuni versetti in Atti. Sono i versetti principali sotto il titolo. Versetti di Atti 26, versetto 18. Atti 26, 18. Leggiamolo assieme. Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Meraviglioso. È il Vangelo che i nostri occhi siano aperti affinché ci convertiamo dalle tenebre alla luce e questa è la nostra esperienza. I nostri occhi sono stati aperti e siamo passati dalle tenebre alla luce. Conosciamo Cristo come nostro Salvatore. Lode al Signore. Ma qui vediamo che anche Paolo ha predicato il Vangelo non solo della salvezza, ma si tratta pure di un'eredità. Che ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. A fine del versetto. È esattamente la stessa cosa quando leggiamo in Colossesi 1,12, prossimo versetto. Colossesi capitolo 1,12. Leggiamolo assieme, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Siamo messi in grado di partecipare a questa eredità. La sorte può essere tradotta anche con eredità. Qui Si tratta di una parte di eredità, e questo, eredità è quella che abbiamo ricevuto. Esattamente come i figli di Israele, queste 12 tribù, hanno ricevuto un'eredità nel buon paese. Così pure noi, quale Cristo, cristiani, abbiamo ricevuto, ognuno di noi, una parte di questa eredità. È bello vedere il Vangelo con occhi nuovi. Perché siamo così familiarizzati con Cristo, quale nostra Pasqua, e Lui è la nostra Pasqua. E siamo familiarizzati anche col fatto che Cristo è il pane della vita, è la manna scesa dal cielo. Ma qui vediamo che Cristo è un buon paese per noi. Fratelli e sorelle, ci sono molte cose da scoprire e da sviluppare, da affermare. Questo buon paese non è solo qualcosa che abbiamo ricevuto, ma l'abbiamo quale parte, quale eredità. Partecipiamo a questo buon paese. È veramente una differenza. C'è veramente una differenza, due cose diverse. Da un lato lo possiedi, qualcosa che hai ricevuto, ma oppure se ne parte, se partecipi, se ne hai parte, ti rallegri di questo. E questa parte, questa eredità, è Cristo quale buon paese. Leggiamo ancora un paio di versetti in Deuteronomio, capitolo 8, versetto 7 a 9. Deuteronomio, capitolo 8, versetti 7 a 9. Di nuovo, da prima in tedesco, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. Paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese di ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Descrizione meravigliosa, ma non solo una descrizione, ma noi possiamo anche parteciparvi. Non deve rimanere solamente una descrizione. E ci riuniamo questo fine settimana appunto per afferrare questa parte, questa eredità, perché il nostro Cristo è ricchissimo. Questo buon paese è così ricco che provvede ad ogni bisogno, non solo ai bisogni personali, ma anche ai bisogni di tutta la Chiesa. Ciò che abbiamo ricevuto e che riceviamo nel buon paese è pure ciò che soddisfa il Padre. E tutto questo è in Cristo per noi. Lode al Signore. E ne possiamo parteciparvi perché abbiamo ricevuto Cristo. Lode al Signore. Non avete questo desiderio di ricevere, di afferrare? Pietro aveva questi due aspetti davanti a sé, davanti ai suoi occhi, quando ha scritto la sua lettera. Anche lui aveva questa visione del buon paese e dice che dobbiamo ricevere questa parte in fede. L'abbiamo ricevuto per fede. Anche oggi noi che siamo qui dobbiamo capire che tutto quello che abbiamo ricevuto e riceveremo non è tramite il messaggio, ma tramite la fede, tramite la parola di Dio. Leggiamo ora secondo Pietro, capitolo 1, secondo Pietro 1, versetti 3 a 5. Ah no, da prima versetti 1 e 2. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Meraviglioso. Subito all'inizio scrive: mi apprezzo molto coloro. Coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra, e tra questi, tra coloro, siamo noi, ci siamo noi, perché abbiamo ricevuto la stessa fede preziosa come quella degli apostoli. Non c'è nessuna differenza nella qualità di questa fede. Non possiamo dire Pietro ha avuto molta fede. Lui sì aveva tanta fede e noi invece ne abbiamo meno. No, esattamente la stessa preziosa fede. Quale parte? Se ogni volta che la fede agisce, tutto si apre. Tutto aumenta. La nostra visione di Cristo aumenta. La nostra esperienza di Cristo aumenta. E questo è espresso nel versetto 2, grazia e pace vi siano moltiplicate. Grazie. Non diminuire, ma sono moltiplicate. La sua opera, l'opera del nemico, l'opera del nemico è di sminuire tutto quello che il Signore compie. Ma qui vediamo che invece la fede apre questo campo. E noi abbiamo ricevuto qualcosa che possiamo sviluppare. Perché al versetto 3 sta scritto: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Abbiamo ricevuto tutto tramite questa fede. E inoltre, versetto 4, attraverso questi ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Abbiamo ricevuto come un regalo, come un dono. Lode al Signore. Possiamo chiederci, lo apprezziamo già ora? Oppure abbiamo ancora dei bisogni? Naturalmente abbiamo ancora bisogno, dei bisogni, ma possiamo già adesso sviluppare e apprezzare questa fede che abbiamo ricevuto e tutto quello che abbiamo ricevuto con lei. E poi siamo partecipi di questa natura divina, diventiamo partecipi della natura divina. E poi c'è ancora il versetto 5, dove sta scritto: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. È così bene. Tramite questa fede possiamo raggiungere qualcosa. Possiamo presentare qualcosa con la fede. Possiamo esporre qualcosa. Tramite lo sviluppo di questa fede, la Chiesa è edificata perché la presentiamo. Da prima aggiungiamo la virtù. E poi continua, non vorrei già menzionarlo, ma semplicemente mostrarvi che abbiamo ricevuto tutte queste condizioni. Che abbiamo ricevuto tutto questo tramite la fede. Non è qualcosa di lontano da noi, ma è venuto da noi, è molto vicino per il nostro godimento. La nostra partecipazione di Cristo è così facile, così vicina, possiamo aver parte, partecipare a Lui così facilmente. E questo ogni giorno, senza eccezione. Nel Salmo 16, dal versetto 5, sì, il salmista Davide dice: il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte.
L'Eterno è mon partage e mon calice. C'è toi qui m'assure.
Meraviglioso. Davide, conosciamo la sua storia, partecipava a questa parte, questa eredità, era la sua parte, ma in modo particolare. Doveva essere un'esperienza quotidiana, perché aveva un calice. Qui con un bicchiere, qualcosa così piccolo. Se è menzionato il calice, questo significa che io posso avere, partecipare, posso bere semplicemente. Questo calice è per noi, è per ogni giorno, è per ogni situazione. In modo che noi possiamo rallegrarci di questo Cristo così ricco. E poi possiamo dire, come al versetto 6, la sorte che mi ha assegnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Possa il Signore in questi giorni risvegliare un apprezzamento di Cristo e delle sue ricchezze. Cristo come nostra eredità. E questo buon paese è pure da afferrare nella fede. Sappiamo dalla nostra esperienza che quando vogliamo afferrare questo buon paese, questo Cristo, c'è una lotta, una resistenza. Ed è pure corrisponde alla storia dei figli di Israele, perché la loro storia è pure la nostra. Allora, quando Mosè volle portare il popolo nel buon paese, vennero scelti 12 spie per ogni tribù fu scelto una spia. E la parola ci dice che erano dei capi di ogni tribù. Di ogni tribù Mosè ha scelto un capo e ha dato loro questo compito di entrare nel buon paese per osservarlo. Di esplorarlo. E ha dato loro un compito.
Welche Orte, die Berge, die Weite, all diese Aspekte. Sie sollten das Land auskundschaften, die Bewohner sich anschauen.
Dovevano osservare ogni cosa, le montagne, le valli, gli abitanti, e rendersi conto di come era questo paese. E naturalmente dovevano anche osservare i frutti di questo buon paese, che cosa cresceva. E hanno ricevuto questo compito, dovevano veramente osservarlo per 40 giorni e dopo 40 giorni tornarono indietro e dobbiamo guardare a ciò che è successo in numeri 13. Leggiamo dal versetto 26 fino al 27 di Numeri 13, 26 e 27. E andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran. Riferirono ogni cosa, fecero il loro racconto e dissero: noi, versetto 27, noi arrivammo nel paese dove tu ci hai mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed eccono alcuni frutti. Hanno portato questo racconto. È davvero, veramente, è così. È un paese dove scorre il latte e il miele. Noi sappiamo, avevano portato anche degli esempi di frutti. Avevano portato una specie di grappolo portato assieme a due su una spalla. Ma poi arriva il però, versetto 28. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate grandissime e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, gli Jebusei, gli Amorei, la regione montuosa e i Cananei abitano presso il mare lungo il Giordano. Versetti 28 e 29. Qui c'è il bemolle, c'è il ma.
Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Sofort ist eine Auseinandersetzung entstanden.
Subito. Da prima arriva l'aspetto positivo, veramente è un buon paese dove scorre il latte e il miele, ma subito dopo arriva la lotta. Però ci sono dei giganti, non possiamo entrare.
L'aspetto di combattere è in gioco aussi. E il rapporto è aussi état de pays, de peuple puissant, d'enfant d'Anak, de géant.
E questo parlare produce, sminuisce la fede e l'incredulità, produce l'incredulità. Ma c'è il versetto 30, Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Con certezza lo conquisteremo. Lode al Signore. E qui, questo è lo spirito, questo è l'atteggiamento di colui che ha la fede. Ma non solo una fede in modo generale, ma una fede che vuole prendere, che vuole conquistare. Caleb aveva questa fede. Aveva una fede del tipo tutto o nulla. Non voleva solo una piccola parte, una minima parte, voleva prendere tutto il paese. Ed era qualcuno che non si orientava a seconda influenzato dall'opinione generale. Perché se leggiamo il contesto vediamo che la maggioranza del popolo, il popolo intero, era contro questi due uomini, Giosuè e Caleb. ma lui non ha abbandonato, non ha rinunciato, perché aveva un altro spirito, era animato di un altro spirito. E in un altro brano sta scritto che è uno spirito superiore, diverso. Questo spirito non è solo superiore o straordinario. E questo spirito è quello che abbiamo ricevuto noi tutti. Non pensiamo, perché vorrei menzionarlo, che non dobbiamo pensare che questo andava bene per Giosuè e Caleb, ma noi non ci chiamiamo Giosuè e Caleb, ma quello che è importante è che l'eredità è destinata ad ognuno di noi. E questi due, Giosuè e Caleb, erano pronti a prendere il buon paese per tutti. Non leggiamo oltre, ma tutta questa storia è andata avanti così tanto che il popolo era persino pronto a lapidare Giosuè e Caleb. E a tal punto che Dio stesso ha dovuto fermare la situazione. E sta scritto che la gloria del Signore è apparsa. Parve. Il Signore è intervenuto al momento giusto. Ma alla fine, ciò che è successo dopo ci mostra che il popolo che mormorava non ha potuto entrare in questo buon paese, ma solamente i loro figli e Giosuè e Caleb. Lode al Signore per questo spirito e lodiamo il Signore per questa fede, perché è una fede che è attiva immediatamente, non è una fede che comincia a trattare, a mercanteggiare, ma subito è attiva immediatamente per prendere, per afferrare. E questa fede ha pure una esperienza di sviluppo. Giosuè e Caleb erano due fratelli che hanno conosciuto il Dio vivente e credevano in Lui, esattamente come Paolo. Ci sono molti paralleli da fare tra Paolo e Caleb. Paolo ci descrive nella parola che Cristo abbiamo ricevuto e come possiamo afferrarlo e come possiamo lasciar perdere tutte le cose vecchie, tutte le cose dietro per afferrare questo Cristo. E in Filippesi 3:8 ancora di più, Filippesi capitolo 3 versetto 8. Possiamo forse leggerlo? 3:8-11. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Avere un tale atteggiamento e anche un desiderio di conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione. Non solo la risurrezione in modo globale, generale, ma conoscere, sperimentare la potenza della risurrezione. Lode al Signore. La nostra fede ha potenza. E abbiamo bisogno di questa potenza per prendere, conquistare il buon paese. Questo atteggiamento di questi due fratelli non è venuto dal cielo, non gli è caduta dal cielo, ma c'è stato uno sviluppo durante la loro vita. Vediamo Giosuè, era sempre vicino al luogo dove Dio parlava. E Giosuè ha subito, immediatamente trattato, agito immediatamente, appena aveva una missione, un compito. In Esodo 17 vediamo che quando il popolo era nel deserto e ha bevuto l'acqua amara e poi quest'acqua divenne potabile, che esperienza è stata anche nella nostra esperienza, quando facciamo di queste esperienze, queste esperienze dove le situazioni amare diventano dolci, potabili. È un'esperienza che non si può dimenticare, che agisce, che provoca un risultato in noi, qualcosa di durevole, ma spesso è momentaneo. Abbiamo sul momento una sensazione così forte, ma Giosuè invece è qualcuno che aveva imparato a lottare costantemente. In Esodo 17, dal versetto 8, Esodo, nel riassunto non è Esodo 17:1-8 ma 8-16, quindi Esodo 17:8 leggiamolo. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. Subito dopo, allora, sta scritto, venne. Queste sono le situazioni dove la carne viene e combatte e lotta. Nessuno l'ha chiamata, ma Amalek venne, è venuto. E questo è un problema nella nostra vita. Spesso viene Amalek. Ma cosa ha detto Mosè? E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini e esci a combattere contro Amalek. Domani io sarò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano.
Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je retiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main.
E Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté. Lui ha ubbidito subito, ha cominciato a combattere subito e c'è stata una collaborazione tra Mosè che pregava e Giosuè che lottava, combatteva. Ma questo mostra che Giosuè ha imparato a combattere. E ha colpito Amalek con la spada, col filo della spada. Non ha cercato di trovare un compromesso nella carne, nella sfera della carne. Ma lui è subito, senza dire una parola, è andato a combattere. Lui ha imparato sin dall'inizio e questo non l'ha mai abbandonato, questo atteggiamento non l'ha mai abbandonato durante tutta la sua vita, e questo è quello che deve succedere anche a noi. Non abbandoniamo un tale atteggiamento, anche poco importa quali siano le situazioni tue personali o della Chiesa, non abbandoniamo mai di lottare. Non pensate che Giosuè e Caleb sono due persone particolari, è la nostra fede, è il nostro spirito. È la nostra esperienza, la nostra fede. Da un lato ha lottato subito, ma dall'altro era anche qualcuno che cercava sempre la comunione con Dio e rimaneva in questa comunione. Per esempio in Esodo 33, versetto 11, leggiamolo in francese. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Poi Mosè tornava nell'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Lui cercava continuamente questa comunione con il Signore e lui dimorava in questa comunione. Ecco la caratteristica di Giosuè. Era sempre con Mosè, che conosceva Dio come un amico. Lode al Signore. Che benedizione di avere una tale esperienza. E non si allontanava dalla tenda. Lode al Signore. E questo atteggiamento, l'ho visto, ha avuto questa abitudine anche nella età avanzata. In Giosuè, capitolo 14, dal versetto 10 a 12.
Maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans
que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui.
Ed ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita come aveva detto durante i 45 anni, ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. Ed ora ecco, ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare a venire. Dammi dunque questo monte dal quale il Signore parlò in quel giorno, poiché tu dissi allora che vi stanno degli Anakim e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò. Lui era esattamente, aveva la stessa forza a 85 anni che a 45. Non solo per camminare in modo ritto, ma ha detto, ma dice, fine del versetto 11, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. E questa forza dobbiamo mantenerla. Abbiamo così tanti versetti da leggere, ma il peso, il desiderio è che noi pratichiamo questo camminare, questo avanzare per la fede. Leggiamo ancora alcuni versetti in Ebrei 10, le leggiamo assieme, tutti assieme, il tedesco, francese o qualunque sia la lingua, 35 a 39. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa, e infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Questi versetti dicono tutto. Preservare la fede per ottenere o salvare l'anima, quelli che hanno fede per salvare la loro anima. Perché la fede è qualcosa che il Signore aspetta, attende, vede da noi. E la parola ci dice che senza la fede è impossibile di piacergli. Ma chi, il versetto 6 dice, chi si avvicina a Dio deve credere che Lui è. È così bene, abbiamo un tempo in cui possiamo avvicinarci a Dio. Non ha un grande importanza la situazione in cui ci troviamo. Ognuno di noi è in una situazione diversa.
Es kann eine Situation der Mutlosigkeit sein, der Gleichgültigkeit, des Frustriertseins, des Aufgebens.
Una situazione di scoraggiamento o in cui hai abbandonato la tua certezza, dove sei frustrato, oppure sono ricaduto nella mia vecchia vita, nella mia vecchio modo di vivere,
oppure
sono diventato completamente freddo nei confronti del Signore, o forse no. Oppure ho un atteggiamento più o meno mediano, un atteggiamento mediano, il Signore in ogni modo ce lo farà con me. Ma il Signore parla a ognuno di noi, no? Nelle nostre situazioni. Tutti quelli che si avvicinano a Dio, lode il Signore. E questo è il punto importante, è che continuiamo, che ci avviciniamo a Dio. Questo è lo spirito di fede. E Dio ricompensa coloro che si avvicinano a Lui. E l'incredulità finisce sempre nella morte. È la storia dei figli di Israele. Sono arrivati nella morte e nel giudizio. Ma il Vangelo è che Dio è ricompensa quelli che si avvicinano a Lui. Ora mi fermo qui. Lode al Signore.